Anche io vi saluto questa mattina nel nome del Signore e vi auguro a tutti la benedizione di Dio. Io sono riconoscente a Dio di tutto cuore per la sua grazia che Lui ci ha donato, che noi possiamo riconoscere il giorno e l'ora. È il messaggio. Non soltanto riconoscerlo, ma anche crederlo, perché il Signore ci l'ha rivelato. Che il Signore possa avere le sue vie anche questa mattina con noi nel nostro mezzo e possa toccare tutti i nostri cuori e ci possa benedire, ci possa dare quello che Lui ha promesso. Prima che preghiamo insieme, leggo una parola dagli Atti degli Apostoli, una parola molto conosciuta. Atti degli Apostoli 4, dal versetto 24. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Ringraziato sia il Signore. La Chiesa all'inizio a Gerusalemme, così l'abbiamo letto, alzarono la loro voce concordi a Dio. Non un concordi secondo gli uomini, ma concordi, armonia operata dallo Spirito Santo, che allo Spirito Santo possa oggi possa unirci e farci concordi affinché possiamo alzare la nostra voce a Dio e per poter pregare: Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Così è. Lui ha fatto ogni cosa. Lui ha tutto nelle sue mani. Leggiamo dal versetto 29. Adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai Tuoi servi di annunziare la Tua parola in tutta franchezza.
Amen.
Non è anche la nostra preghiera che il nostro fratello questa mattina gli possa dare forza, che lui possa annunziare la sua parola con franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Non è anche il nostro desiderio, non è la nostra preghiera questa mattina, non è anche la promessa del Signore: stendi la tua mano, Signore, per guarire. Noi siamo un popolo bisognoso, abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore anche questa mattina, e il Signore è presente. Noi lo crediamo perché è scritto così, e noi crediamo la scrittura, quello che il Signore ha promesso lo fa anche questa mattina. E adesso la risposta. Dopo che avevano pregato così, il luogo dove erano riuniti tremò e tutti furono riempiti dallo Spirito Santo. Tutti vennero riempiti dallo Spirito Santo, c'è scritto qui. E annunziavano la parola di Dio con franchezza. Senza paura annunziavano la parola di Dio, ma per mezzo dello Spirito Santo nella sua forza, che possiamo anche noi vivere questo. Questo era l'inizio, noi viviamo alla fine. e la fine deve essere così come l'inizio. Noi siamo questa mattina qui riuniti come il popolo di Dio, alziamoci e alziamo la nostra voce insieme a Dio, concordi, preghiamo per la sua benedizione. Benedetto Padre Celeste, noi concordi innalziamo la nostra voce verso di Te e Ti ringraziamo. Tu sei il Signore, il nostro Dio. Tu hai fatto il cielo, il mare, la terra, le cose visibili, le cose invisibili, tutto questo hai fatto Tu. Per questo Ti ringraziamo, lodiamo il Tuo nome e Ti preghiamo insieme questa mattina. Fai tremare i nostri cuori, il nostro luogo, vieni nel nostro mezzo per mezzo del Tuo Spirito Santo e fai quello che Tu hai preparato per noi. O stendi la Tua mano e guarisci e lascia che succedano segni e miracoli nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, a gloria del Tuo nome. Ti ringraziamo per tutto quello che Tu questa mattina farai nel nostro mezzo. Noi tutti abbiamo bisogno di Te. Ne abbiamo bisogno. Se c'è malattia, Signore, così guarisci. Se ci sono dei legami, allora libera. E se ci sono perduti, così guarisci e salva. Vieni al Ti chiedo di arrivare al Tuo scopo con noi tutti, te lo chiedo nel nome di Gesù. Alleluia. Amen. Ci sediamo. Che cosa posso dire? Invece il desiderio e questo desiderio è diventato grande. Signore, dammi il giorno dove io nella Chiesa posso annunziare la parola e tutti possono essere riempiti con lo Spirito Santo. L'abbiamo letto, tutta la Chiesa venne riempita con lo Spirito Santo e poi è successo. Voi appartenete a questo, non solo colui che predica, ma tutta la Chiesa deve essere riempita con lo Spirito Santo. Dio per grazia ce lo darà. Anche oggi, da vicino e da lontano, da tutta l'Europa e da altre nazioni, diamo il benvenuto. Abbiamo saluti per telefonate che abbiamo ricevuti da Gabon, da Uganda, da Mosca, da Karakanda, dal Canada, email da anche dalla Germania, da Lukram, da Myanmar, da Burma, poi saluti da Mosca, dalla Costa d'Avorio, anche saluti, saluti da Lyon, dalla Polonia, di nuovo da Lyon saluti, saluti da La Paz, Bolivia. Ieri abbiamo ascoltato per la prima volta il fratello Bautista, era con me nella riunione che avevamo in Assunzione. Mi ha tradotto dall'inglese in spagnolo, ieri non l'ho detto, ma era potente. Per la prima volta successe questo, che la riunione mi ha fermato e che la gente si è alzata, hanno innalzato le loro mani, hanno lodato il Signore per la parola che hanno ascoltato. Poi si sono seduti e di nuovo all'improvviso si sono alzati e spontaneamente hanno ringraziato il Signore. Era davvero meraviglioso e la più bella esperienza era quando alla fine della predica ho chiesto ai giovani di consacrare la loro vita al Signore. Effettivamente più di 100 giovani si sono alzati, hanno alzato le loro mani e hanno consacrato la loro vita al Signore. Era una vittoria gloriosa per la verità, si può dire. Anche le altre riunioni, sia in Arequipa, dove ero per la prima volta, e la parola del Signore è stata ascoltata, l'hanno ricevuta e gli uomini hanno potuto capire quello che Dio fa adesso, anche dopo la dipartita del fratello Branham, quello che lui sta facendo adesso. Dopo il ministero di Giovanni Battista si è andato avanti e dopo il ministero del nostro Signore si è andato avanti. E dopo che Pietro, Giacomo e Giovanni hanno fatto il loro ministero, c'è stato un Paolo, e dopo che Paolo ha finito il suo ministero c'era un Giovanni nell'isola di Patmo per portare le conclusive rivelazioni, e si andò sempre più avanti anche dopo la ci sono stati sempre dei risvegli anche dopo la riforma, e dopo la seconda guerra mondiale si andò ancora avanti quando tutta l'Europa era in una rovina, e venne concluso che Israele aveva un diritto di avere di nuovo una terra. E fratello Branham dice, lo stesso giorno quando questo patto venne fatto nel maggio 1946 a Los Angeles, in ogni caso lì nei dintorni, l'angelo del Signore venne dal fratello Branham e gli disse di portare il messaggio che riceverebbe il dono di guarigione per chiamare l'attenzione della gente a quello che Dio in questo tempo ha da dirci. In questo tempo di ieri sera abbiamo la narrazione, complessivamente 796 persone si sono collegate in tutta la terra. Qui ci sono tutte le nazioni e quanti si sono collegati, e a queste nazioni appartengono Marocco, e tutte queste nazioni vengono qui incluse, che si collegano per ascoltare la parola del Signore da un estremo all'altro estremo della terra. Ci sono 55 nazioni, complessivamente sono 88 nazioni che si sono collegate negli ultimi tempi per ascoltare la vera parola di Dio, chiara e rivelata e promessa per questo tempo. Siamo riconoscenti e di nuovo riconoscenti per la possibilità e anche per gli strumenti, per la tecnica, per i mezzi che abbiamo, che Dio ci ha dato per questo tempo. che noi non possiamo solo volare per arrivare nelle singole nazioni, ma che possiamo anche rimanere a casa, nonostante possiamo arrivare, raggiungere col messaggio divino tutte le nazioni. Da annunziare ci sarebbe questo: se Dio ci fa grazia, farò ancora un viaggio, incomincia mercoledì e 12, fra 12 giorni ritorno indietro, e questa volta si va sopra le Filippine fino a Hong Kong per portare la parola dell'ora, la parola della verità. E poi c'è da far conoscere che noi il venerdì santo 22 aprile avremo delle riunioni a Böblingen e vicino a Stoccarda. Il sabato 23 aprile, se Dio vuole, saremo a Salzburgo e domenica a Zurigo. E se Dio ci fa grazia, dopo il nostro viaggio di Israele, che dal 2 fino al 13 maggio sarà il seguente fine settimana, dopo tanti anni avremo due riunioni particolari in Polonia, vicino alla frontiera ceca. Invitiamo tutti di cuore, come già abbiamo detto, siamo riconoscenti al Signore, riconoscenti che ci ha aperto gli occhi. Lui stesso si è rivelato quando il fratello Borg ci ha letto la parola di introduzione, e questo in modo giusto. Anita e Alfred Borg appartengono ai primi che appartengono a quelli. E quando ho tradotto la prima predica del fratello Branham nel dicembre nel 59, erano presenti in Ratastrasse 300 qualcosa. Non lo dimentico mai, nonostante che dimentico tanto. Dio dall'inizio ha avuto fratelli e sorelle a cui ha aperto gli occhi e il cuore, e anche la comprensione gliel'ha dato per poter superare tutte le prove anche che sono venute. Dio vi benedica, voi tutti che dall'inizio eravate presenti. Dio benedica tutti quelli che sono venuti, sono stati aggiunti nel trascorso del tempo, e noi chiediamo a tutti in tutte le differenti lingue, abbiate pazienza con noi. Noi ringraziamo Dio per i traduttori, e se io so, così come io so, tutti sono contenti con la traduzione in francese, in spagnolo, in rumeno, in tutte le differenti lingue viene tradotto, e i nostri fratelli hanno trovato grazia davanti a Dio, che possono, che sono nello stesso spirito e la sono nella traduzione fedeli. Poi ci sarebbe da far conoscere che adesso più di 5.000 copie in tutte le differenti lingue ogni mese li mandiamo in tutti i popoli, tutte le lingue, non soltanto che 796 si sono collegati, più di 5.000 copie di queste riunioni vengono mandate nelle differenti lingue, vengono mandate in tutto il mondo, E anche per questo siamo riconoscenti a Dio che Lui si è occupato di tutto e fino adesso non abbiamo mai menzionato dei soldi. Questo era il mio voto, il mio patto con Dio quando sono ritornato nel 1966 e sapevo che adesso il messaggio doveva essere portato in tutto il mondo. Ho detto alcune cose al Signore, particolarmente tre cose, e una di queste tre era: amato Signore, occupati tu della tua opera, perché io non menzionerò mai i soldi. E così successe. È successo in tutti gli anni e io sono riconoscente a Dio. È sempre bastato e ne è anche rimasto, così che noi tutti i nostri fratelli in diversi paesi possiamo aiutarli, che tutti possono comprare degli strumenti per poter ascoltare le trasmissioni in diretta. Condotti da Dio così, senza che io ho dovuto fare nulla da parte mia. Poi ieri abbiamo ascoltato dell'amore e noi sappiamo quello che Paolo dice in Prima Corinti 13. E non sarà un caso che Ludwig Schneider, nel suo ultimo esemplare di Gerusalemme, nel suo ultimo articolo, ha scritto sull'amore, e che noi venerdì scorso abbiamo ascoltato dell'amore. Lasciatemi leggere quello che Ludwig Schneider, l'uomo più conosciuto, il giornalista molto conosciuto, un uomo che conosce molto bene la politica, l'economia e anche la religione. Purtroppo non conosce ancora il piano di Dio, ma quello che ancora non è può ancora venire. Lui scrive così: dovere senza amore, allora questo distrugge. Responsabilità senza amore, allora uno non si prende cura dell'altro. Giustizia senza amore fa duro. Verità senza amore fa criticoni. Educazione senza amore fa ribelli. Sapienza senza amore fa amicizia, senza amore diventa ipocrisia. Ordine senza amore diventa brutto. Educazione senza amore è qualcosa che uno si immagina. Potere senza amore fa violenti. Onore senza amore si diventa arroganti. Possedere qualcosa senza amore si diventa egoisti e tirchi, ma nulla, e non amare niente e nessuno è l'inferno sulla terra. Non amare nulla e nessuno è l'inferno sulla terra. E in questa e questa una vita senza amore e senza senso. Dovere senza amore non serve a nulla. Responsabilità senza amore, allora uno non si prende cura degli altri. Giustizia senza amore diventa dura. Amicizia senza amore si diventa ipocrite. Ordine senza amore, onore senza amore fa ipocriti, e potere senza amore fa fanatici, sapienza, senza amore, uno diventa superbi, senza amore non si arriva a nulla, e poi segue ancora il nocciolo, una vita senza amore, allora si diventa empi. Una vita senza amore non ne è valuta la pena di viverla. Fratelli e sorelle, ne abbiamo sempre ascoltato, tutto finirà, il dono della profezia, tutti i doni, prima o poi nel compimento finiranno, ma l'amore di Dio che è stato manifestato alla croce del Golgota, così il mondo, Dio ha tanto amato il mondo, questo amore di Dio è in tutti i redenti, è stato sparso in loro per mezzo dello Spirito Santo. E così adesso si tratta non soltanto di avere conoscenza, ma che tutto succeda e sia attaccato nell'amore divino, ma sempre nella parola. L'amore per la parola, per questo è scritto, perché hanno avuto amore per la verità, allora Dio, perché non hanno ricevuto questo, allora Dio gli ha fatti cadere nell'errore. L'amore verso Dio è l'amore verso la verità, e la verità è e rimane la parola di Dio. Il prossimo pensiero è, fratelli e sorelle, noi che siamo riuniti qui e chiunque ascolta, è questo, che l'amore unisce, e che Dio, secondo Efesi 4, particolarmente nel versetto 11, Dio ha messo i ministeri nella Chiesa per l'edificazione, affinché tutto viene edificato sul fondamento degli apostoli e profeti, dove Gesù Cristo lui stesso è la pietra angolare. E questa edificazione deve succedere. Noi leggiamo le parole che ci sono lasciate, poi leggiamo quello che fanno quelli che non sono stati stabiliti da Dio. Qui è scritto in Efesi 4, Efesi 4 dal versetto 12. Leggiamo anche il versetto 11. E lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, perché è scritto nel prossimo versetto, per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Come abbiamo ascoltato all'inizio nella parola, Pietro non avrebbe potuto predicare a meno che tutta la Chiesa non era riempita con lo Spirito Santo, se non ci sarebbe stata una Pentecoste e il Signore nella schiera redenta non sarebbe venuta in loro, e Lui stesso non avrebbe fortificato con la potenza dall'alto, non avrebbe potuto fare questo. Quindi tutta la Chiesa viene inclusa nel ministero che deve essere compiuto, non soltanto per il perfezionamento dei santi, non di uno solo, per l'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. E poi, versetto 13, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, una crescita spirituale vuole il Signore nella sua Chiesa, nella tua e nella mia vita vedere, e che tutti giungiamo all'unità della conoscenza. Sempre deve essere detto che la Chiesa chiamata fuori in questo tempo è andata per tante direzioni. In Dio c'è solo una direzione, e questa è la direzione secondo la sua santa parola, dove Lui parla a Lui stesso, dove lo Spirito Santo può rivelare la parola e dove effettivamente non c'è nessuna interpretazione. E poi nel versetto 14 l'ammonimento, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma nella Chiesa del Signore non ci sono delle false dottrine né frode degli uomini, ma introduzione nel piano di Dio, introduzione nella parola che rimane in eterno. E poi nel versetto 15, ma seguendo la verità nell'amore, nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da Lui tutto il corpo, in Lui che è il capo, Cristo. Versetto 16. Da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante... Non viene connesso da un profeta, da un uomo di Dio, ma da Lui, dal capo della Chiesa, e ogni membro che appartiene al suo corpo viene collegato e connesso. Leggiamo di nuovo: da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, collegato e connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, non tra alcune ma da tutte i membri, tra il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. La crescita del corpo per edificare se stesso nell'amore potente. E noi crediamo che adesso questo succede, non soltanto chiamata fuori, ma preparazione e restaurazione. E come ieri sera l'ho menzionato brevemente, quando dei detti del fratello Branham vengono interpretati in modo differente, in diversi modi, allora ci domandiamo perché non vengono riportati nella scrittura. allora non c'è più bisogno più di nessuna interpretazione, allora abbiamo la risposta nella Sacra Scrittura. E come il nostro caro fratello ieri sera mi disse, ha pensato ai credenti di Berea, loro investigavano la Scrittura, se davvero era così. È il nostro compito veramente, il nostro santo dovere di investigare la Scrittura per paragonare, per vedere se quello che viene insegnato, se quello che viene detto delle affermazioni del fratello Branham, se tutto questo si trova nella Sacra Scrittura, se è scritto qui. E così siamo nel pensiero e dalla domanda se uomini, come qui è scritto, di proposito li conducono nell'errore, sono condotti nell'errore. Paolo in Romani 16, per la conclusione nella sua lettera, l'ha scritto alla Chiesa e ci ha messo questo davanti agli occhi a noi tutti. Romani capitolo 16, qui scrive l'uomo di Dio, versetto 17 e 18, in Romani 16. Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali, in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Voi sapete, Paolo era condotto dallo Spirito Santo, ha dovuto scrivere quello che è valido per ogni tempo e a cui dobbiamo fare attenzione per ogni tempo, non solo in quel tempo, ma fino alla fine abbiamo quello che è stato scritto in quel tempo davanti agli occhi, e noi sappiamo che tutto si ripete nel versetto 18. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Voi tutti sapete che io non sono per giudicare, ma la parola di Dio parla dà il giudizio, e diciamolo ancora una volta, tutti i ministeri che sono stati stabiliti da Dio sono per l'edificazione del corpo di Gesù Cristo. Non c'è nessuna divisione per mezzo di un ministero che Dio ha stabilito nella Chiesa. Ogni ministero che Lui dà serve per l'edificazione della Chiesa, finché tutti arrivano all'unità della fede e della conoscenza. E io sono convinto che alla fine dei giorni, del giorno della salvezza, non le differenze e interpretazioni prenderanno il loro corso, ma la parola di Dio, non ritornerà a vuoto, ma opererà in tutti quelli per cui è stata mandata e credono e gli è stata rivelata. Quando ieri sera ho letto uno o due versetti qui, lasciatemi brevemente leggere due o tre passi dalla predica. Riconoscere il giorno e l'ora. è il messaggio. E dico questo, nel futuro non ci occuperemo di tutti i problemi che ci sono dappertutto, ma indicheremo quello che è scritto, Matteo 25, 10, quelli che erano pronti entrarono alla cena delle nozze e la porta venne chiusa, e così con Apocalisse 19, 7, e la sua sposa si è preparata, lasciamo stare tutto a destra e a sinistra e andiamo avanti nella fede, essendo di un solo cuore e di un'anima sola, uniti a Dio, uniti l'uno con l'altro, uniti con quello che è scritto. Nella pagina 8 dice il fratello Branham, a Pentecoste i messaggeri della prima ora vennero con la parola, l'Evangelo della verità, e seguì un tempo tenebroso in cui sono stati trattenuti nel mezzo del giorno, venne Lutero, Wesley e gli altri, e poi alla fine deve venire un messaggio nel tempo della fine per mezzo del quale noi dovremo ricevere lo stesso come coloro all'inizio, un messaggio nel tempo della sera dove noi possiamo ricevere le stesse cose come all'inizio. Il messaggio del tempo della sera deve restaurare e tutto riportarlo allo stato originale. Di questo si tratta oggi, non in cose a destra, a sinistra, tuoni o qualunque cosa possa essere. Si tratta della Chiesa, che noi possiamo essere riportati all'inizio, e nell'insegnamento siamo già stati riportati all'inizio. Questo potete confermarlo tutti. Quello che noi insegniamo oggi è in armonia al 100% con quello che è stato insegnato all'inizio. Non abbiamo messo un nuovo fondamento, il fondamento era stato messo e Gesù Cristo era e rimane il fondamento in cui la Chiesa è fondata, è edificata. E adesso dobbiamo arrivare al punto che il Signore con la sua forza viene nel nostro mezzo e possa manifestarsi. E su questo deve essere detto che le due cose stanno scritte: senza santificazione nessuno può vedere il Signore. E così è scritto: quando lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti abita nei vostri corpi mortali, allora vi farà viventi. Deve arrivare a questo punto che il Signore, nella sua sposa, in modo soprannaturale, opererà. Il fratello Branham dice qui: lui vide la sposa in anteprima, e la prima era perfetta, e poi venne il prossimo passo dove lui usò la parola volgare. Così si vedeva la sposa che era uscita dal passo, e poi la vide di nuovo ed era di nuovo al passo, e tutto alla fine era come era all'inizio. Si può leggere in questa predica serie 1-1 nella pagina 8 e 9, e poi vediamo come il fratello Branham segue e dice: la sposa viene di nuovo nell'anteprima. Allora la sposa si vedeva come la prima sposa, come quella che all'inizio passò. E poi dice fratello Branham, il mio cuore era così felice, giubilava, perché sapevo che una, ci sarebbe una sposa che è così vestita e che opera così come quella dell'inizio. Deve essere chiamata fuori. È di questo che si tratta oggi. Deve essere chiamata fuori e alla fine sarà così, così come era all'inizio. Adesso il fratello Branham parla nella pagina 10 in paragone con l'albero e con la vite e col tralci. Se questo albero fa un altro tralcio, allora sarà come il frutto originale. Proprio alla fine la vite ci deve essere una restaurazione di tutte queste cose, una restaurazione deve venire, la luce della sera deve illuminare tutto e per portarlo al giusto posto. Dove rimane l'amen? Dove rimane l'amen? Non avete bisogno di alzarvi e ringraziare Dio, ma quando viene qualcosa di potente, allora un amen sarebbe il posto giusto. E poi dice il fratello Branham ancora che le denominazioni sono state solo innestate, ma non sono venuti dall'originale, non sono venuti dalla vite, ma che sono state inserite in questo e che portano i loro propri frutti. E poi dice il fratello Branham, ma nel tempo della sera verrà fuori, verrà la luce verrà nel tempo della sera. Per la maturazione c'è bisogno di luce. Vedete com'è perfetta la scrittura. È un giorno che non può essere chiamato né giorno né notte. Senza sole non può maturare nessun frutto. E poi segue ancora quello che succede. Ra. Leggo ancora due versetti. La sposa era nello stesso stato come all'inizio, quando passò davanti a me, ma la vidi che perse il passo e cercava di ritornare al passo. Quanto potrei parlare di queste cose, del tempo in cui viviamo, quante cose potrebbero essere dette. E poi si riferisce a Osea 6:1. Venite, ritorniamo al Signore. Pensateci, lui dice che loro sarebbero stati dispersi e così successe. E lui gli chiede adesso di ritornare al Signore dopo che sono stati dispersi. Noi tutti conosciamo la parola del profeta Osea 6. Dopo due giorni lui li guarirà, e che è scritto lui ci guarirà. Leggiamo dalla pagina 12. Sono nel loro paese, erano dispersi e accecati. e sono riuniti di nuovo. Le trombe suonano durante il sesto suggello per chiamarli insieme. La settima tromba è quella grande tromba che abbiamo analizzato domenica scorsa. Le sei trombe sono sotto il sesto suggello, come ci è stato mostrato, rivelato nel sesto suggello. Succede tutto nello stesso tempo, questo è solo per i giudei, mentre noi abbiamo la festa di Pentecoste da 2000 anni. Ancora un citato: come predicatore dell'Evangelo non vedo più nulla che rimane, che dovrebbe succedere, se non altro che il rapimento della sposa, perché la sposa deve essere rapita prima che Israele può riconoscere quello che succede. Erano dispersi, accecati, e sono stati riuniti. Che cosa rimane? La sposa deve essere rapita. Devono aspettare finché la sposa non è più qui su questa terra. Poi verranno i profeti di Apocalisse 11 e li chiamerà per la festa delle trombe e riconosceranno quello che hanno fatto. State attenti, durante il sesto suggello i 144.000 saranno chiamati. Fra il sesto e il settimo tromba succede questo, quello che è scritto in Apocalisse 11 è in armonia col sesto suggello. Dio si è ringraziato per la chiarezza della parola e per tutte le prediche che sono venute dalla bocca dell'uomo di Dio. E se possiamo mettere in risalto questo, Dio mi ha dato dall'inizio l'inizio per la sua parola, l'ha messo nel mio cuore, non posso farci nulla. Era così come Dio mi ha condotto, l'ho menzionato già qui, anche se è una cosa quasi privata, ma qui, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel maggio 1945, dopo che eravamo in viaggio 10 settimane, mio padre ci ha chiamati insieme, ha aperto la Bibbia e ha letto, e la parola ci andò a cuore, e dal maggio 45 ho letto la Bibbia ogni giorno. Nella nostra casa la Bibbia era sempre sul tavolo, veniva tolta soltanto quando mangiavamo e poi di nuovo era nel tavolo. Dall'inizio questo collegamento, questo rispetto per la parola di Dio, e così sono riconoscente che il Signore anche a voi, non soltanto a me, ma a tutti quelli che adesso ascoltano la parola di Dio, ha messo il rispetto nel loro cuore per non aggiungere nulla, per non togliere nulla, per non interpretare nulla, ma veramente per credere di cuore come la Scrittura dice. In Atti 26 anche Paolo ha indicato questo negli ultimi versetti che sono stati scritti. In Atti capitolo 26 possiamo leggere e poi anche capitolo 28. Nel capitolo 26-22, Atti 26, versetto 22. Ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire. Cioè, e poi Atti 28, Atti 28, dal versetto 26, vada questo popolo e di: voi udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendono con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Qui Paolo parla ai giudei che non hanno riconosciuto il giorno della visita di Dio, e chi vuole leggere questo esattamente nel Nuovo Testamento abbiamo 845 citazioni del Vecchio Testamento e esattamente 333 si riferiscono al nostro Signore e Redentore. Il Vecchio e il Nuovo Testamento in piena armonia. E poi Paolo dice ancora in Romani 11 che i giudei sono stati accecati affinché i nostri occhi potevano essere aperti, e quando la pienezza dai gentili viene alla fine e viene il rapimento, allora Dio si dedicherà al suo popolo Israele completamente. Qui è scritto in Romani 11, 15 e 16, Romani 11, versetti 15 e 16. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un vivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Alleluia. La vite è santa, i tralci sono santi e i tralci portano i frutti della vite. Ritorniamo a ieri sera e leggiamo da Efesi 5, dove è scritto nel versetto 27 che il Signore avrà una chiesa senza macchie e senza rughe. E così come una sposa si prepara e si veste per il giorno del matrimonio per essere irreprensibile, per incontrare lo sposo, così è con la sposa di Cristo. Nel versetto 27 leggiamo Efesia 5:27. Per farla comparire davanti a sé, non per un altro, è la sua Chiesa, per se stesso, è il suo corpo, per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti. Ma santa e irreprensibile. Ieri sera abbiamo letto dal Levitico 19:20: voi dovete essere santi perché io sono santo. E così il Signore ha detto tutto quello che appartiene alla vita, come deve essere fatta la santificazione davanti a Dio. E tutto si può compiere facilmente, tutto è semplice da compiere se uno lo vuole e da Dio riceve grazia per questo. Una nuova vita, per ricevere una nuova vita affinché il vecchio uomo non possa sussistere più, ma l'uomo nuovo, la vita di Cristo, può rivelarla. Ma leggiamo quello che è collegato, che la Chiesa in bellezza deve comparire senza macchie né rughe davanti al Signore. E vi dico anche per questo, perché lo metto in risalto, a volte mi viene messa la domanda, ma anche mi viene detto: perché non parli su questo che devono fare le donne, perché Dio non mi ha chiamato? La scrittura è chiara e il fratello Branham in ogni seconda predica ha parlato sulle donne che devono prendere il loro posto. Allora non c'è bisogno più che io aiuti lì, ma la parola di Dio ci dà un'indicazione di cui noi non possiamo passare oltre. Dal versetto 21, Efesine 5:21, sottomettendovi gli uni gli altri nel timore di Cristo. Qui si parla di noi tutti, che noi l'unità dello Spirito possiamo tenerlo, il fratello e la sorella li rispettiamo più di noi stessi, e in ogni costo vogliamo tenere il legame della pace. Poi versetto 22, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. E qui abbiamo un'espressione, alcuni fratelli penseranno da se stessi: bene, che questa parola non è per me. Anche i fratelli hanno dei pensieri con cui devono lottare, ma qui è scritto: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Poco tempo fa la televisione non la guardo quasi mai, non ho tempo per questo. Ho ascoltato il notiziario e una donna nel paese, una donna che è molto conosciuta, disse: in ogni, sempre ho avuto i pantaloni, sempre non ho mai portato una gonna, ma sempre i pantaloni quando mi sono presentata. Si è gonfiata con questo. Noi tutti sappiamo che dopo la Seconda Guerra Mondiale qualcosa è cambiato. La casa non è più una casa. L'abbiamo vissuto questo, è come se sarebbe a Sodoma e a Gomorra. Non per giudicare di questo, se uomini che sono nelle responsabilità si fanno grandi perché sono omosessuali. Prima c'era la famiglia, c'era il papà, la mamma, c'era il nonno, la nonna, c'erano i bambini, c'erano i nipoti, c'era ancora qualcosa in ordine. Conosco quel tempo dove mia madre lavava i piedi a mio padre, dove la famiglia, davvero era una famiglia. Che cos'è oggi, fratelli e sorelle? Anche nel campo terreno, nel campo naturale, tutto non è più come era prima. Non soltanto nella politica, nell'economia, in altri campi. Tutto è così come è stato annunziato per il tempo della fine, una situazione come nel tempo di Sodoma e Gomorra. Ma qui colui che davvero è redento e che è stato crocifisso con Cristo e che può dire di cuore: adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Allora farà tutto quello che è scritto nella Sacra Scrittura. E se nel versetto 23 è scritto fa quasi male: il marito infatti è il capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. E qui dobbiamo stare attenti che noi le sorelle non che le giudichiamo, magari è diventato così perché gli uomini non si sono sottomessi a Cristo, allora le donne non si sono sottomesse agli uomini. Non giudicate in generale, ma mettete la mano nel petto e dire: Signore, com'è con me, non com'è la situazione con mia moglie, ma come sto io davanti a te, dove ho mancato io. Diciamolo di nuovo, perché noi come uomini non ci siamo sottomessi al capo, a Cristo, così le donne non si sono sottomesse a noi. Quindi Dio ci deve aiutare, noi tutti, veramente noi tutti, gli uomini, le donne, i bambini, come è scritto qui nel capitolo 6, figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto, perché nell'ordine divino. Fratelli e sorelle, se noi apparteniamo alla Chiesa che deve essere presentata senza macchie, senza rughe, che comparirà davanti al Signore, allora ogni parola deve parlarci. Allora sottomettiamoci alle parole alla parola e diciamo: amato Signore, la Tua volontà sia fatta così come Tu ce l'hai rivelato nella Tua parola. Io per grazia mi sottometto a questo. E poi si va avanti fino al versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Adesso viene nel versetto 26 per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. Qui abbiamo una descrizione completa per i fratelli, per le sorelle, per noi tutti, che per noi che come Chiesa vogliamo presentarci a comparire davanti a Dio, davanti al Signore, senza macchie né rughe. E poi ritorniamo a Prima Pietro, come abbiamo letto ieri, voi dovete essere santi perché io sono santo. Quando siamo santi, quando noi ci sottomettiamo alla volontà di Dio, viviamo la parola di Dio e così operiamo e camminiamo come il Signore ci ha detto nella Sua parola, e così senza macchie né rughe possiamo comparire davanti al trono di grazia del nostro Signore. Poi abbiamo tutti gli altri passi biblici che ci sono stati dati, ancora soltanto da Filippi capitolo 1. Qui l'Apostolo Paolo scrive dal Filippi 1 versetto 9 fino a 11, e prego che il vostro amore un vecchio Paolo e adesso volevo leggere Filippesi Filippo 1, versetto 9, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo. E se prendiamo ancora Galati 5, per metterci davanti agli occhi come Dio vuole il nostro bene, e perché ancora viviamo nel tempo della grazia, lo Spirito di Dio opera e non viene con voce potente di tuono, ma come qui abbiamo letto dell'amore. Anche un uomo con la sua donna non può andare con voce di tuono, deve succedere in amore, e l'amore la donna non lo rigetterà, tutto deve essere attorniato dall'amore di Dio. E in Galati 5 è scritto nel versetto 13: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri. E poi Paolo l'ha riepilogato insieme: poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola, ama il tuo prossimo come te stesse. E poi Paolo descrive anche la situazione sotto i credenti di quel tempo. Io spero che in noi è diventato meglio. Qui è scritto: ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Bisogna stare attenti che il nemico non abbia nessun punto di attacco, che noi l'accusatore dei fratelli già gli resistiamo dall'inizio, non lo facciamo parlare completamente, non lo facciamo arrivare all'accusa contro un fratello o una sorella, ma che diciamo così, bene. Allora andiamo al fratello, andiamo dalla sorella, non ascoltate nessuna accusa, ma chiunque che vi dice per favore fermatevi adesso, chiamiamo il fratello o la sorella, di diventare corretti nel nostro comportamento anche uno con l'altro. E poi dal versetto 16 è scritto: io dico camminate secondo lo spirito, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Dal versetto 16: io dico camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Qui effettivamente viene descritto la lotta interiore che noi abbiamo. È beato colui che effettivamente riceve un rinnovamento e una nuova nascita per grazia. Versetto 18 leggiamo: ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. E poi vengono elencate le opere della carne, e poi alla fine, e qui vengono mostrate 15 cose, una volta le ha contato, e alla fine è scritto, alla fine del versetto 21, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. E qui è un punto che oggi voglio dire oggi chiaramente, fratelli e sorelle, la morte o nel rapimento, chi non cambierà nulla nel nostro interiore, solo il corpo viene cambiato, così come siamo nell'ora della morte, così come siamo nell'ora del rapimento, così dobbiamo comparire davanti al Signore. Siate sinceri, può il Signore portare uomini nella gloria nel cielo che vivono, che fanno idolatria, che hanno inimicizia, stregoneria, che hanno partiti. Qui viene mostrato tutto, che vivono nella fornicazione e cose del genere. Allora sì, andrebbe avanti così nel cielo, non può essere così. Queste cose devono essere tolte, ci deve essere un rinnovamento per grazia. Diciamolo di nuovo, la morte non ha cambiato nulla. Così come gli uomini vanno via da qui, così appariranno all'altro lato, se in paradiso oppure no. In ogni caso la morte non cambia nulla. Il cambiamento viene soltanto per la morte del nostro Signore, che alla croce del Golgota diede la sua vita per noi. e a noi ci ha liberato da tutta l'impietà e ci ha fatto la grazia di fare la sua volontà di cuore. E dopo che viene descritto le cose della carne, dal versetto 22 viene parlato del frutto dello Spirito. Leggiamolo prima che preghiamo insieme e che chiediamo a Dio che tutto quello che riguarda la prima parte, l'uomo naturale, che arrivi alla fine e che la parola di Dio, la grazia di Dio, lo Spirito e il sangue dell'agnello, che tutto ha potuto compiere per l'uomo che eravamo prima, per portarlo alla fine e che il nuovo possa essere portato in noi avanti. Dal versetto 22, il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora l'accusatore dei fratelli non ha più punto, non ha più possibilità di poter accusare, perché è scritto: chi accuserà gli eletti di Dio? Romani 8. Cristo li giustifica. E poi versetto 24: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se siamo stati crocifissi, e come abbiamo menzionato, adesso non vivo più io, ma Cristo vive in me. Riepiloghiamo di cosa si tratta adesso, non soltanto del concetto messaggio, si tratta della chiamata fuori della Chiesa sposa di Gesù Cristo. Si tratta che noi, in armonia con Dio e con la parola di Dio, veniamo riportati al passo, che si tratta che la volontà di Dio per mezzo della Chiesa per grazia possa succedere. E noi sappiamo che il Signore veglia sulla sua parola e che il messaggio effettivamente arriva fino agli estremi della terra e gli ultimi vengono chiamati fuori. Ma questa è la cosa principale, affinché la sposa dell'agnello sia lavata nel sangue, venga santificata nella parola della verità e così possa essere trovata nella volontà di Dio nel ritorno di Gesù Cristo, non nel vecchio stato dove vengono indicate tutte queste cose che sono come opere della carne, anche inimicizia, discorda, partiti. E leggiamo questo registro, guardiamo nello specchio e chiediamo al Signore di darci la piena redenzione, di fare di noi degli uomini che vivono, che sono trovati nella sua parola, che camminano in questo, che possono essere preparati e come Chiesa senza macchie, senza rughe, possa comparire davanti al volto di Dio. Il messaggio ci è stato mandato, la restaurazione l'abbiamo ascoltato e adesso aspettiamo che nella realtà succeda. E come all'inizio è stato detto, così come la Chiesa all'inizio, come Chiesa complessivamente, è stata riempita con lo Spirito Santo e poi il ministero poteva essere compiuto. Così adesso, alla fine, succederà. Noi per grazia possiamo essere, diventare un cuore o un'anima, e lo Spirito Santo scenderà giù e il luogo tremerà e Dio arriverà al suo scopo con noi tutti. Adesso brevemente una parola ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che vogliono farsi battezzare. È scritto: ravvedetevi e ognuno di voi si lasci battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo e così riceverete il dono dello Spirito Santo. Per primo, prima viene lo Spirito di Dio su di noi, riconosciamo chi siamo, chi ha una vera conversione. Ha dovuto cambiare la sua canottiera perché era un lottare, un pregare finché noi penetriamo e troviamo pace con Dio. Secondo la parola, lottate affinché potete entrare per la porta stretta. Noi riconosciamo che siamo perduti, noi riconosciamo chi siamo. Allora il nostro cuore lo apriamo, gli chiediamo che ci perdoni e gli chiediamo la sua grazia e poi riceviamo la certezza che Lui ci ha ricevuti, ci ha accettati, che tutte le nostre colpe, i nostri peccati li ha presi su di sé, come in Isaia 53 è scritto, e li ha portati alla croce. Per parlare con Paolo, la lettera accusatrice è stata strappata. Dio, colui che non conosceva peccato, l'ha fatto peccato per noi tutti, affinché non soltanto giustificazione, ma poi che riceviamo la giustizia di Dio. Come fratello Branham dice chiaramente, nulla viene, nessun rimprovero viene più fatto, ma una volta per sempre non si può toccare più, non si parlerà più di questo, dei nostri peccati, ma pieno perdono, piena grazia, piena salvezza. E poi, se uno è in Cristo, così è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. E come Paolo dice in Efesi 4, che noi dobbiamo spogliarci dell'uomo vecchio e vestirci del nuovo uomo, che è fatto secondo la giustizia di Dio. Così auguriamo a tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno preso la decisione per il Signore, che loro nella fede che gli è stato dato perdono e grazia gli è stata fatta e che possono entrare nell'acqua per fare un patto di una buona coscienza, come dice Pietro, per fare un patto con Dio, un patto di una buona coscienza con Dio per la forza della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, così come colui che si battezza viene seppellito nell'acqua e viene tirato fuori, così mostra che il vecchio uomo che è stato crocifisso con Cristo e morto con Cristo adesso viene seppellito con Lui nella sua morte e con Lui risuscita a una nuova vita. Dio l'ha mostrato anche nei simboli tutto, così che noi sappiamo, noi qui siamo per la via giusta, qui siamo nella dottrina degli Apostoli, qui siamo state riportate all'inizio, e il Dio eterno veglia su di noi, è l'ultimo messaggio, credetemi, l'ultimo messaggio sarà come risultato, ci porterà come risultato la Chiesa, la sposa di Cristo, preparata e perfetta, che il Signore prenderà nel suo ritorno tutte le macchie, tutte le rughe per mezzo del sangue dell'agnello saranno lavate e santificati nella parola della verità e con lo spirito suggellati, con lo spirito della promessa suggellati per il giorno di Gesù Cristo nostro Signore. Ancora una parola ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, particolarmente quelli che sono venuti nuovi. Credete, credete, non avete bisogno di pensarci più sopra. Il giorno di Pentecoste il Signore ha aggiunto 3.000 anime che in un giorno sono state battezzate. Le 3.000 anime non avevano tempo, non avevano solo tempo di convertirsi, di ravvedersi e lasciarsi battezzare, tutto il resto l'ha fatto il Signore, non promesse per il futuro, ma oggi se ascoltate la sua voce non indurite i vostri cuori, ricevete questa offerta di Dio, consacrate la vostra vita, prendete per voi il perdono e così insieme dopo questa riunione andiamo nel battesimo e ci rallegreremo con voi che voi avete consacrato la vostra vita al Signore. In questo luogo fino adesso abbiamo battezzato soltanto fratelli e sorelle che sono già più di 12 anni, che hanno più di 12 anni. Questo lo facciamo così lui è stato scritto nella sua nascita, nella circoncisione, poi quando aveva 12 anni si trovava nel Tempio. E ha parlato con i scrivi della parola e così abbiamo fatto così che a partire da 12 anni battezziamo e particolarmente quando i giovani consacrano, hanno già consacrato la loro vita al Signore, che questo giorno sia veramente un giorno particolare, non per ricordarmi del 2 aprile 62, un lunedì mattina prima che il sole sorgesse, ma anche a quello che Dio ha fatto da quel tempo in voi, in molte migliaia, e come ieri dalla Romania è stato menzionato, più di 4.000 fratelli e sorelle abbiamo in Romania che credono il messaggio, che sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo, e perché c'è una benedizione del genere, perché i fratelli dall'inizio hanno lavorato insieme e c'era il collegamento con Dio l'uno con l'altro e uno apprezza l'uno l'altro e così Dio ha dato la sua benedizione. Oggi pregheremo per tutta l'Europa, per tutto il mondo, per tutti i fratelli e tutte le sorelle, in tutti i popoli, lingue e nazioni, che Dio ci faccia un popolo amoroso, non uomini che sanno tutti meglio, che tutto succeda in amore, in pieno amore, il messaggio divino viene portato, non con aver ragione, non con saperla più a lungo, ma per motivo della rivelazione che Dio per grazia ci ha dato, e rivelazione è sempre collegata con la realtà. Rivelazione di Gesù Cristo è scoprimento di Gesù Cristo, scoprire chi è Gesù Cristo, cioè il Signore della gloria, Dio rivelato in carne. Così siamo riconoscenti a Dio di cuore anche per questo fine settimana. Prendete tutto in amore, dell'amore, del Dio dell'amore e della grazia opererà in noi, in tutti i nostri fratelli, in tutte le nostre sorelle, compirà e porterà tutto a compimento in modo meraviglioso, e alla fine il messaggio opererà per quello che è stato mandato. Preparazione fino alla restaurazione di tutte le cose, di quello che il nostro Dio, che ci ha visto in grazia, sia la gloria e l'onore adesso e in eternità. Amen. Alziamoci, magari ci cantano le nostre sorelle un cantico, e poi tutti quelli che si vogliono lasciare battezzare, mentre che cantano le nostre sorelle, di venire avanti. C'è qualcuno che può usare l'organo? Cantiamo così come sono, così deve essere. Voi che volete lasciarvi battezzare,
Gewand. Nichts ist vor. sein, möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen, er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich in weißem Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland, wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißem Gewand.
Amen. Amen.
Quello che nessun occhio ha visto, nessun orecchio ha ascoltato, quello che non è venuto nel cuore degli uomini, Dio l'ha preparato per coloro che lo amano. Voi avete consacrato la vostra vita al Signore, oggi volete fare il patto di una buona coscienza con Dio. Il Signore vi benedica, sia con voi. Voi avete consacrato tutti voi la vostra vita al Signore. Bene, bene. Dio il Signore vi benedica. Parlate tutti tedesco e chi no, ascolta allora la traduzione. Preghiamo insieme. Amato Signore, tu Dio fedele, ti ringraziamo particolarmente per tutti quelli che stanno qui davanti, che hanno a te consacrato la loro vita, che fanno adesso il patto di una buona coscienza con te. Tu li hai redenti, li hai chiamati a te, li hai perdonati, li hai ricevuti. Io ti ringrazio di cuore per questo e ti chiedo che possano essere consacrati a te per il tempo e per l'eternità. Sii con loro tutti i giorni della loro vita. Sii con noi tutti. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. A voi tutti, particolarmente a tutti i nostri fratelli che operano nella parola, fratello Daniele, fratello Mulla, tutti i fratelli che servono nella parola, fratello Cipè, veramente tutti i fratelli che servono con la parola, portate saluti particolari. E poi già abbiamo già detto, se Dio vuole, siamo in aprile a Böblingen il venerdì santo, sabato a Salzburgo, domenica a Zurigo. In ogni caso dovrei dire che anche in Polonia, dopo il viaggio di Israele, ci saranno due riunioni dopo molti, molti anni. In Polonia abbiamo avuto un inizio potente, e poi vennero le differenze, interpretazioni, e hanno stracciato il corpo del Signore, ma il Signore porta tutto allo stato originale. Ricordatevi di queste riunioni e poi faremo conoscere tutte le altre riunioni che succederanno nelle nazioni di Europa, se sia a Bruxelles, oppure a Parigi, o a Lyon, o in Romania, dovunque sarà a tempo, informeremo di questo. Importante, fratelli e sorelle, che voi vi ricordate anche di me, 49 adesso sono quasi ottantenne, alcune cose sono diventate differenti, ma la parola del Signore opera per quello che è stata mandata in tutti quelli che ascoltano. Adesso chiediamo, portate i saluti in Finlandia, in Svezia, in Polonia, in Romania, in Italia, in Svizzera, in Francia, Belgio, portate i saluti di cuore e che tutti quelli che hanno ascoltato oggi possano ricevere la parola, crederla, sottomettersi a questa parola e dire: Signore, fammi diventare un operatore della parola. Lasciami vivere quello che tu hai preparato per me, che ogni fratello e ogni sorella possa trovare il suo posto e che il Signore possa arrivare alla sua meta con noi. Ricordatevi di me, adesso in aprile c'ho un viaggio molto lungo e il Signore ci riporterà insieme e ci benedirà. Noi vi diamo sempre il benvenuto e ci rallegriamo che abbiamo dove possiamo ricevervi e speriamo che voi vi trovate bene, anche se è un pochettino scomodo. La cosa principale è ascoltare la parola di Dio, l'ultimo messaggio che Dio ci ha dato e che noi portiamo fino agli estremi della terra. Dio benedica tutti in tutto il mondo per grazia. Adesso chiediamo al fratello Smith, che farà il battesimo, che preghi con noi. Grande Dio, ti ringraziamo che la tua parola non va a vuoto indietro, ma che conduce per quello che tu la mandi, oh Dio, non solo per testimonianza, ma per vita. La tua vita ci conduce alla vita. Benedici i battezzanti, benedici tutti quelli che in tutto il mondo hanno ascoltato e che hanno il desiderio di servirti. Benedici tutti quelli che hanno delle richieste. Tu sei colui che vede ogni cosa e sa ogni cosa e che tocca ognuno che si avvicina a te, così come tu hai risposto a quello che era al lato della strada. Ti ringraziamo e ti chiediamo ancora la tua benedizione. Amen. Prima che cantiamo il coro del Cantico 28, mi è stato anche detto se ci sarebbe un posto, ci sono due posti ancora liberi per il viaggio di Israele, se ci sono alcuni che vogliono venire, che lo dicano, che il Signore ci dia la sua pace.
Amen.
Amen. Dite, lui ci ha benedetto, e datevi la mano l'uno agli altri. Il Signore sia con voi. Adesso andiamo al battesimo.